CineUni presenta
Cari ascoltatori, bentornati ad una nuova puntata di CineUni. Se vi connettete per la prima volta, CineUni è il format cinematografico di Raduni. E Raduni è l'associazione degli operatori e dei media radiofonici universitari italiani. E se vi siete persi le nostre puntate, potete tranquillamente recuperarle sul sito raduni.org o sulle nostre pagine Instagram CineUni e Facebook CineUni. È facile. In questa nuova puntata parleremo di tecnologia. Ovviamente siamo un format cinematografico, quindi la affronteremo in tema cinematografico. Io sono Martina Esposito, della Radio Universitaria della Federico II e Fedu Radio Lab di Napoli, e vi terrò compagnia in questa puntata, ma ovviamente non sarò sola. Con me ci saranno tantissimi altri membri della redazione di CineUni, ovviamente, che vi terranno compagnia con le loro rubriche. Per cui, continuate ad ascoltarci.
CineUni, che film è questa radio?
Oggi cercheremo di capire cosa succede al cinema in questo particolare momento storico, dominato un po' in tutto il mondo dalla quarantena per il coronavirus. Come sapete, in Italia, già da metà marzo, i cinema sono chiusi. E se all'inizio i produttori di alcuni film, come Mission Impossible, hanno scelto di eliminare le scene che dovevano girare in Italia, adesso molte produzioni hanno sospeso o rinviato tutte le riprese dei film proprio per la pandemia. Per quanto riguarda invece i film la cui uscita era prevista in questi mesi di chiusura, sono stati ovviamente rinviati anche quelli. Intanto, dal Canada, arriva già il trailer del primo film a tema Covid-19. Il film si chiama Corona e si svolge interamente in un ascensore. Siamo ai primi stadi di diffusione del virus e quindi le informazioni in merito sono ancora poche, ed il film tratta la storia di alcuni condomini, in particolare di una ragazza che sta per partorire in ascensore. I suoi condomini la aiuteranno o saranno reticenti per paura di un possibile contagio? Su Instagram sono tante le star del cinema invece che fanno partire iniziative per intrattenere gli spettatori e dimostrargli che siamo tutti nella stessa situazione, ma che se ci atteniamo alle disposizioni riusciremo a superare l'emergenza insieme. Così come ha fatto Gal Gadot, l'attrice di Wonder Woman, che ha coinvolto vari colleghi e realizzato un video in cui cantano insieme Imagine di John Lennon.
CineUni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
E rieccoci, avete sentito la sigla? È il momento del Cine Time. Ma che cos'è il Cine Time? Il Cine Time è la nostra rubrica in cui analizziamo un film adesso al cinema. Purtroppo, come sapete, siamo in un momento molto particolare e delicato della nostra vita, soprattutto per noi appassionati di cinema, in quanto per l'emergenza del Covid-19, più comunemente conosciuto come coronavirus, i cinema sono chiusi. Per fortuna, già da alcuni anni la tecnologia ci è d'aiuto e possiamo continuare a passare le nostre giornate con tantissime nuove uscite, grazie alle piattaforme di streaming. Che cosa sono le piattaforme di streaming? Sono delle piattaforme su cui sono caricati dei film, delle serie TV, degli anime, a cui noi possiamo accedere. La maggior parte di esse sono a pagamento, ma ovviamente ci sono anche quelle gratuite, come ad esempio RaiPlay. Le piattaforme più conosciute qui in Italia e con una maggiore, in effetti, quantità di film e serie TV disponibili al momento sono Netflix, Prime Video, RaiPlay, Now TV, Infinity, e c'è anche la new entry proprio di questo mese, che è Disney Plus. E noi comodamente dal nostro computer, dallo smartphone, dal tablet o dalla smart TV possiamo accedere a queste piattaforme e vedere i film che più ci interessano. Ebbene, avendo i cinema chiusi, ovviamente siamo ricorsi ai film appena usciti su queste piattaforme. Ebbene, se seguite i nostri social, soprattutto Instagram, vi ricordo per cercarlo CineUni, potrete vedere le nostre storie. In particolare in questo mese di quarantena abbiamo realizzato delle storie a tema, consigliando ai nostri ascoltatori, o in particolare trattandosi di un social, ai nostri follower, film da vedere ovviamente su queste piattaforme in streaming. Il CineTime di oggi è Ultras, presente su Netflix, ed è stato analizzato dal nostro Francesco Guerra.
Ultras doveva uscire nei cinema italiani il 7, l'8 e il 9 marzo, ma l'emergenza coronavirus ha impedito l'arrivo in sala del primo film di Francesco Lettieri, autore dei videoclip per Calcutta, dei giornalisti e Liberato, che è anche autore della colonna sonora. Il film è dunque direttamente approdato su Netflix il 20 marzo, ottenendo, come è lecito aspettarsi, un ottimo risultato in termini di visualizzazioni. Napoli è al centro della vicenda, bella e dannata come sempre. Si parla di calcio, anche se di pallone vero e proprio non se ne vede affatto. Il legame con la città fa sì che Ultras risenta di un'immagine della città partenopea eccessivamente strumentalizzata dalle narrazioni televisive e cinematografiche, soprattutto degli ultimi tempi. La violenza e la passione sono paradigmi imprescindibili del racconto, poiché sembrano essere le uniche risorse di generazioni abbandonate e dimenticate. Sebbene il leitmotiv di questo film sia il calcio, nella sua forma più discutibile, certo, ma per alcuni più romantica e genuina, ovvero il tifo organizzato. È giusto comunque dare a Cesare ciò che è di Cesare. Per questo motivo bisogna dare atto a Lettieri di aver saputo dare alla narrazione un buon ritmo, costante per tutta la durata del film. È una regia, complice anche una brillante fotografia, capace di cogliere le sfumature e le contraddizioni del territorio e del gruppo Ultras. Si nota inoltre con chiarezza la dinamica che vede contrapporsi generazioni diverse unite da un'unica passione, il tifo, ma separate dalla visione che hanno di esso. Divisione che è sicuramente derivata dall'esperienza e dalla voglia di predominio sul gruppo rivale, che non permette di risanare le differenze tra le varie fazioni. Quello che emerge dallo sguardo sulla realtà del tifo Ultras è dunque una visione un po' macchiettistica e poco approfondita, che lascia troppo spazio alla violenza come unico motore trainante della vicenda e del gruppo. Il film del giovane Lettieri, che comunque si fa apprezzare, non dice nulla di nuovo sul fenomeno, lasciandosi troppo coinvolgere dalle risonanti notizie che spesso si sentono sul tifo organizzato. L'assenza di approfondimento è visibile anche nella presentazione di alcuni personaggi, che rimangono agli angoli di una storia nella quale avrebbero potuto dire molto di più.
Cineuni, che film è questa radio?
I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth it. was true. Everything I do. Oh, I do it for you.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
L'industria cinematografica si avvale della tecnologia in differenti settori, della filiera produttiva di un film. Ad esempio, con l'evoluzione dei diversi tipi di macchine da prese, sia analogiche che digitali, c'è stato poi uno sviluppo anche delle macchine per il trattamento dell'immagine e per la proiezione. Per non parlare poi ovviamente di tutti gli apparati per muovere una macchina da presa, carrelli, cavalletti, gru, progettati e realizzati sempre per migliorare la ripresa cinematografica. Si arriva poi anche alle attrezzature realizzate per la produzione di effetti speciali, come apparecchi per proiezioni frontali assiali, o macchine a immagine aerea, o macchine per lavoro di animazione, che utilizzano poi dei sistemi computerizzati sempre all'avanguardia. Possiamo poi parlare delle tecnologie che caratterizzano la digitalizzazione delle immagini per le elaborazioni di computer graphic. In digitale si può creare l'esatta geometria di un set attraverso una sua scansione con un radar ottico. Si possono ottenere perfette interazioni di oggetti virtuali in ambienti reali catturando con specifici processi la luce del set. Possiamo poi parlare anche delle luci, che si differenziano per tanti parametri importanti, come l'angolazione del raggio, l'intensità, la potenza. E ovviamente dopo che abbiamo ripreso le scene di un film, c'è sempre la parte di post-produzione. Le sale montaggio dei film sono sempre dotate di tecnologie all'avanguardia, migliorate e sviluppate nel tempo. Di tecnologia si parla anche per la riproduzione sonora, per poi arrivare anche alle tecnologie che ci permettono nel cinema di vedere e sentire il film nei migliori dei modi. La tecnologia nel cinema, come vedete, è utilizzata in tantissimi modi, ma sicuramente un altro modo di utilizzarla è all'interno dei film stessi. Gli esempi più classici sono i film ambientati nel futuro, ricchi di novità tecnologiche come i classici robot, le macchine del tempo e tutti i gadget tecnologici che popolano le case del futuro, ma anche con robottoni alieni giganti. Vediamo cosa ci dicono in merito il nostro Martin nella clip studente e Giulio Bruschini nel Cinever Green di oggi.
Martin in the Field.
Ma in che film sono finito stavolta? Sembra il presente.
Aspetta, ma se è così... Oddio, forse sono in tempo per salvare lo scienziato simpatico. Ok, questo sembrerebbe un parcheggio. Ora devo scoprire solo che giorno è. Toh, ecco un'edicola.
Sono zio Bobby B, baby. Lo zio Bobby B?
Sam.
Sam, parliamo noi due. Vedi qui? C'è ogni tipo di automobile che un uomo possa volere o desiderare.
Questa non è male.
Il giornale di oggi, per favore. Luglio 2007. Ma in che film sono finito? Ma quel grassone sta vendendo la DeLorean a Shia LaBeouf. Scusi, tenga il giornale. Scusi il disturbo. Ehi tu, porco, scendi subito dalla DeLorean.
Giù le mani dalla mia auto, è da collezionista.
Non ci posso credere! No, questo no, questo nemmeno. Eccola! Stammi a sentire, ho visto questo film. So benissimo che sei un robot alieno camuffato da automobile. Il protagonista di questo film, che avrebbe dovuto comprarti, ha preso invece la mia DeLorean. Quindi ora, noi due, lo seguiamo finché non sarà solo con Megan Fox in quella scena al tramonto con l'auto in panne, ok? Ma poi, no? Di tutte le macchine in cui potevi trasformarti, perché hai scelto proprio questo rottame?
Oh, bei collettori. Hai un carburatore alto a doppia pompa, è... uno spettacolo, Sam.
Sì? Come lo sai?
Mio padre era uno che ne sapeva di motori, è lui che mi ha insegnato tutto.
Ok, il piano è questo. Non capiranno come far ripartire l'auto. Lei dirà di andare via a piedi. In quel momento tu stordirai con una schicchiera Shia LaBeouf e ti trasformerai nella copia esatta della DeLorean mentre io me ne andrò via con l'originale, ok? Cosa? No, che non dobbiamo ucciderlo!
Guarda, forse è meglio se vado a piedi.
Sì, vai. Fa bene camminare.
Ora! Oh, accidenti, ma è leggero come una piuma. Ok, B, trasformati. Oh, e anche questa è fatta. Grazie, B. Ok, bella. Andiamocene.
Sei tu Samuel James Witwicky, discendente di Archibald Witwicky?
Sanno come ti chiami?
Sì?
Il mio nome è Optimus Prime. Siamo organismi robotici autonomi provenienti dal pianeta Cybertron.
Il primo capitolo di Transformers, una delle saghe di fantascienza più rinomate, ma non tanto per i suoi pregi, piuttosto per regia caotica, esplosioni in larga scala e un pessimo uso del cast, aveva le carte in regola per essere un buon prodotto, ma ha ricevuto un'accoglienza decisamente tiepida. La produzione iniziò nel 2003, con il produttore Don Murphy intenzionato a fare un film sui G.I. Joe. Tuttavia, a seguito dell'invasione americana in Iraq nel marzo di quell'anno, la Hasbro gli ha detto «Ma sarebbe meglio dei no!» proponendo piuttosto un adattamento del franchise dei Transformers. Da lì in poi si unirono altri fan a collaborare al progetto. Tra questi il produttore Tony De Santo, gli sceneggiatori Roberto Orci e Alex Kurtzman e dulcis in fundo Steven Spielberg, che firmò come produttore esecutivo e collaborò attivamente alla realizzazione. La sceneggiatura subì qualche cambio lungo la via, ma la visione restava chiara. Fu lo stesso Spielberg a proporre a Michael Bay di dirigere Transformers, ma inizialmente quest'ultimo declinò l'offerta considerandolo uno stupido film basato sui giocattoli. Ma dal momento che desiderava lavorare con Spielberg, accettò, contribuendo a modificare anche la storia, dando maggiore spazio ai militari. La parte più complessa, tuttavia, sono risultati essere gli effetti visivi, dal design dei robot alle animazioni dei vari componenti. Per muovere un solo polso erano necessarie quasi 36 ore di lavoro, perciò era necessario un incremento del personale. Alla colonna sonora, Steve Jablonsky si è persino fatto aiutare dal suo mentore Hans Zimmer, perciò cos'è andato storto? Forse il tono troppo adolescenziale di alcune scene, che poco si prestava alla serietà che vuole imporre il film. Eppure lo stile registico di Michael Bay non era ancora degenerato come nei capitoli successivi. Forse per la presenza di Steven Spielberg, che ha dato una grossa mano nella realizzazione generale. Probabilmente proprio il suo aiuto ha fatto sì che Transformers risultasse un film tutto sommato godibile, perché già in questo film è possibile prevedere l'involuzione che la saga avrebbe preso a livello registico, stilistico e umoristico sotto l'egida di Bay. Per quanto quanto riguarda il casting, Shia LaBeouf senza infamia e senza lode, ma lo stesso non si può dire per Megan Fox, che è ritagliata al ruolo della bella ragazza incompresa, ma niente di più. La sua è una recitazione essenziale, ma non buona.
È incredibile che mi sia ridotta così.
Nasconditi anche se vuoi, io non me la prendo mica.
Oh, no, hai capito. Non mi riferivo a te, dicevo ridurmi in questa situazione.
Oh.
La classica situazione in cui mi metto io. Non lo so, sarà che ho come un debole per i ragazzi con addominali scolpiti e con le braccia grosse.
Talvolta Shia LaBeouf ha dei momenti sopra le righe che lo portano a sforzarsi di più, ma Megan Fox non ha niente di tutto questo. La storyline di un ragazzo e della sua macchina, proposta proprio da Spielberg, come storia di formazione sulla carta poteva funzionare, ma il passaggio alla maturità avviene in una maniera troppo brusca e alla fine del film non è un payoff soddisfacente. In conclusione, a distanza di ben 13 anni, Transformers è un film che incredibilmente sta venendo rivalutato più in positivo a causa dei seguiti che non sono stati dei passi in avanti. Maggiore recitazione sopra le righe, richiami sessuali inopportuni, regia dinamica da capogiro e trame che non si legano tra loro, eccetera, eccetera. Anche nel caso del primo capitolo ci sono dei momenti poco opportuni e cose che fanno storcere il naso, ma il suo pregio più grande è la CGI con cui sono stati realizzati i robot, che ancora oggi sembrano molto più reali e tangibili rispetto ai film successivi, in cui sono realizzati con molta meno cura. Stando alla Major, lo spin-off del 2018 dedicato a Bumblebee rappresenta un reboot della saga, oltre che a un prequel. Questo vuol dire che probabilmente vedremo una rivisitazione anche di questo film. Da Giulio Bruschini per CineUni.
CineUni, che film è questa radio?
E questa era la recensione di Transformers del nostro Giulio. La puntata di CineUni sta purtroppo terminando. Oggi abbiamo attraversato un pochettino le tecnologie del mondo del cinema. Io vi ricordo che per ascoltare tutte le puntate e i podcast che CineUni produce tutti i giorni potete andare sul sito raduni.org o sulle nostre pagine social Instagram e Facebook CineUni. Vi ricordo che CineUni è la redazione condivisa di cinema di Raduni, una redazione i cui membri provengono da radio universitarie differenti di tutta Italia. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con le rubriche in questa puntata, ma anche tutti i tecnici che hanno partecipato al montaggio e coloro che si occupano dei social. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che le puntate di CineUni escono una volta ogni 2 settimane e vi lascio con l'ultima rubrica, i riflettori puntati della nostra Mariana Sarselli. Ciao!
Riflettori puntati. Un nuovo appuntamento con Riflettori Puntati, la rubrica di CineUni che vuole approfondire la vita e le opere di chi anima il cinema. Classe 1965, regista e produttore statunitense, il cui pane quotidiano sono esplosive scene d'azione e effetti speciali a manetta, con ritmi serrati e montaggi convulsi. E con questa cadenza, come piacerebbe tanto a lui, andiamo ad esplorare la vita e la carriera di Michael Benjamin Bay.
Hey, I'm Michael Bay. And I am a strong believer in protecting the cinema experience.
Dopo un inizio di carriera dedicato a videoclip e spot pubblicitari vari, che nel 1995 gli valsero la nomina di miglior regista pubblicitario ai Directors Guild of America, l'attenzione di Bay si sposta sulle grandi produzioni e soprattutto sulle saghe. Sembra infatti avere una passione per quelle storie che in qualche modo non concludono il loro arco narrativo alla fine di una pellicola, ma lasciano uno spiraglio verso un possibile sequel. Bad Boys e Transformers vi dicono nulla? A collegare infatti tutte le pellicole da lui dirette o che portano il suo nome come produttore, come è il caso di alcune serie televisive, ci sono scene d'azione, combattimenti di ogni sorta e un ritmo di montaggio molto serrato che tiene incollati alla poltrona. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys è il suo trampolino di lancio come regista cinematografico e lo è anche per gli attori da lui scelti per interpretare i due agenti della narcotici, Will Smith e Martin Lawrence. Diciamocelo, non guardiamo il film e il sequel per la ricchezza della trama o per i dialoghi profondi. Gli inseguimenti, le risse, le battute che scandiscono il susseguirsi delle vicende sono i pilastri portanti di questa storia e Bay è così legato alla sua realizzazione da essersi fatto inserire come cameo in Bad Boys for Life, sequel del 2020 che rivede gli stessi protagonisti in scena ma non il suo occhio dietro la telecamera, dopo una lunga trattativa per la realizzazione della pellicola durata ben 16 anni.
Bad boys, what you gonna do?
Non lo fate mai più. No. Questo non lo dovete fare mai più.
Sì, e state pure incasinando le parole. E ci vuole un sacco per impararle.
Altro giro, altra saga. È la volta di Transformers. Quando nel 2005 Steven Spielberg chiese a Michael Bay di dirigere il primo film, non trovò un regista molto entusiasta. Ma chi può dire di no a Spielberg? Michael Bay e la sua voglia di collaborare con lui lo portano ad accettare il ruolo, ma ad una sola condizione: più soldati e combattimenti, o non se ne faceva nulla. E direi che il risultato è stato più che positivo. I personaggi più popolari della Hasbro prendono vita per ben 5 pellicole sotto la guida di Bay, che cerca ogni volta di superarsi con l'utilizzo di effetti speciali e esaltanti scene di combattimento tra gli Autobot e i Decepticon. Transformers, l'ultimo cavaliere, quinto film della saga, segna anche l'ultima lotta di Optimus Prime guidata da Michael Bay. Da quel momento in poi, come dichiarato dallo stesso regista, non avrebbe più preso parte al lavoro di regia, ma sarebbe rimasto alla produzione. Insomma, non poi così lontano dalla sua creatura.
È stato un onore servire con tutti voi. Autobot, partite!
Partiamo!
Tra i suoi lavori di regista, però, solo 14 alla fine dei conti, troviamo anche pellicole più ricercate dal punto di vista della sceneggiatura, ma che certo non si risparmiano in fatto di esplosioni. È il caso del film storico del 2001 che vede protagonista Ben Affleck, Pearl Harbor, o il fantascientifico Armageddon, Giudizio Finale, del 1998, con al centro dell'azione Bruce Willis, o infine The Island, del 2005, piccolo gioiellino forse troppo sottovalutato che vede due giovanissimi, Ewan McGregor e Scarlett Johansson, alle prese con clonazione umana, fughe e la scoperta di una civiltà del 2019 che utilizza la scienza per creare coppie perfette della propria persona da utilizzare in caso di bisogno. Tutto normale, no? Con l'arrivo delle piattaforme streaming e le serie TV sempre più predominanti nel panorama mondiale, il nostro Bay ha deciso di cavalcare l'onda. Diviene produttore di ben 4 serie televisive e collabora con Netflix per la realizzazione di Six Underground, film d'azione che vede protagonista Ryan Reynolds come vendicatore per un futuro migliore. Un film scorretto, pieno di scene di combattimento e di esplosioni. Ho già detto che a Bay piacciono le esplosioni, vero? Una carriera quindi non apprezzata da tutti, in particolare da quelli che cercano più contenuti e meno muscoli, ma che regala comunque tantissime perle e divertimento sulle poltrone dei cinema. E non solo. È un regista che segue un personaggio o una trama fino a svilupparla in ogni suo aspetto, portandoci come produttore anche a saghe del calibro della Notte del Giudizio e che ha creduto fortemente nel progetto di A Quiet Place, a mio parere con successo. E se alla fine della giornata, usciti dalla sala o chiuso il computer, non avremo ricavato una morale o un insegnamento dai suoi film, perlomeno ci saremmo sicuramente goduti lo spettacolo. Per CineUni, da Parma, Marianna Sarselli.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!